Sì, buonasera a tutti, ben arrivati, ben trovati per le persone che sono connesse con noi in diretta streaming. Questa sera abbiamo l'ultimo incontro con il dottor Miglietta che ci parlerà degli apocrifi. E quindi è un argomento molto stimolante e quindi spero che siamo in tanti collegati. E voglio ancora dare due avvisi. Uno è che lunedì scorso, molti lo sapranno già, non abbiamo potuto per motivi tecnici fare l'incontro dal bruco alla farfalla, quello condotto dalla professoressa Tiziana Chiamerlando, e quindi verrà riproposto lunedì 15 dicembre. Prendete nota, perché noi non possiamo più avvisare tutte le persone, ho mandato la mail, l'abbiamo, l'ho messo sul sito, ma chi magari non ha il nostro indirizzo, vabbè, l'indirizzo è www.chicercatrovaonline.it. Sul sito ci sono sempre tutte le notizie. Secondo avviso è che noi stiamo preparando un mercatino per sovvenzionarci, anche per un mercatino di solidarietà, proprio per avere anche un pochino di... Vi prendiamo, insomma, tutte le persone che possono, cercate di venire, in tanti, chiamate amici, parenti, tutti quelli che conoscete, abbiamo tante cose belle che possiamo... Così anche un segno, anche di sostegno per noi, di amicizia, di solidarietà nei nostri confronti. Quindi vi aspettiamo numerosi. Il mercatino sarà dal 16 dicembre al 21, a domenica 21. Gli orari li sto per mettere sul sito, quindi controllate, perché non stiamo qua dal mattino alla sera, ma ci sono degli orari nella giornata. Grazie e buon ascolto allora.
Buonasera a tutti. Abbiamo fatto questo percorso di introduzione alla Sacra Scrittura che ci ha portati nel primo incontro a dare delle chiavi generali di come leggere la Scrittura. Nel secondo incontro abbiamo fatto un'introduzione all'Antico Testamento, dando anche qui dei modi di leggere e di interpretare tutta quella che è la storia sacra. Il terzo incontro con l'amico professor De Leon c'è stata invece un'introduzione al Nuovo Testamento, mentre invece stasera facciamo un argomento che secondo me è abbastanza indegno di questo corso, ma visto che è di grande attualità, l'argomento dei cosiddetti apocrifi, lo trattiamo ugualmente. Perché dico che è indegno? Perché sembra buffo di dover parlare di questo tema che non è mai stato un tema importante per la Chiesa. Cioè la Chiesa ha sempre saputo che circolava della letteratura di carattere religioso, di carattere biblico, di carattere anche evangelico, ma non considerata ispirata, e questo non ha mai interessato nessuno. Voi sapete che ultimamente, con i vari auge, specie Dan Brown, questo argomento invece è tornato particolarmente in auge, e allora ecco, stasera lo tratteremo, sarà una serata anche divertente secondo me, perché l'argomento in fondo è un argomento anche abbastanza futile e anche con delle caratteristiche abbastanza simpatiche che andremo a vedere. Innanzitutto, il termine apocrifo. Apocrifo deriva dal greco apokryphos e significa nascosto, che richiede un'iniziazione, che richiede un'introduzione, segreto. Ecco, non è qualche cosa di appositamente nascosto, non è qualche cosa di celato, di velato da chissà quale autorità, ma è qualche cosa che non si capisce subito, e ci vuole quindi una introduzione particolare, un'iniziazione particolare per comprenderlo. E si riferiscono come testi apocrifi quei testi che non sono stati ritenuti autentici, cioè ispirati sia dall'ebraismo sia che dalla Chiesa. Risalgono soprattutto ai due secoli prima di Cristo, risalgono poi dal secondo al sesto secolo dopo Cristo, sono in stretto rapporto con i libri cosiddetti canonici, di cui in alcuni casi vorrebbero essere l'espansione e la continuazione. Comprendono testi di varia natura, sono testi di varie argomentazioni, ma dobbiamo aver presente che sono presenti anche nell'Antico Testamento. Per cui noi parliamo di apocrifi dell'Antico Testamento e apocrifi del Nuovo Testamento, cioè nell'ebraismo, accanto ai libri che la sinagoga ritenne ispirati, parola di Dio, Torah, c'era tutta una serie di letteratura che veniva considerata con maggior o minore interesse, ma che non venne definita ispirata già dall'ebraismo. Questi testi, scritti sia da ebrei di origine palestinese che di origine ellenistica, insieme ai testi rinvenuti a Qumran nel 1947 e ai più antichi testi rabbinici, sono però fonti molto importanti per conoscere le diverse tendenze dell'ebraismo all'epoca dei secoli appena precedenti la venuta di Gesù e i secoli contemporanei e subito dopo. Singoli testi da alcuni scrittori cristiani, da alcuni personaggi del cristianesimo, sono stati accolti come ispirati e come canonici. Allora restiamo innanzitutto agli apocrifi dell'Antico Testamento. Vengono distinti in genere in base al genere, cioè di che cosa parlano. Allora abbiamo una serie di libri apocrifi che sono libri storici. Ve ne faccio solo dei nomi, perché li sentite a volte citare, li trovate a volte nella letteratura religiosa, non pretendo di fare una disamina esauriente perché sono davvero moltissimi. Ma per esempio tutti avete sentito parlare del libro dei Giubilei, o Piccola Genesi, o Apocalisse di Mosè, che è un testo del secondo secolo avanti Cristo. Avete sentito parlare del terzo libro di Esdra, che è del secondo secolo avanti Cristo, del terzo libro dei Maccabei, che non si sa se datare tra il primo secolo avanti e il primo secolo dopo Cristo, il Testamento di Salomone. Abbiamo poi dei libri apocrifi di tipo profetico o apocalisse o apocalittico. Avete sentito nominare il libro di Enoch, etiopico, slavo, ebraico, anche qui tra il secondo secolo avanti e il secondo secolo dopo, l'assunzione di Mosè, l'Apocalisse di Baruch. Avete sentito parlare di testi apocalittici di tipo didattico o morale, come il Testamento dei 12 patriarchi, le Odi di Salomone, eccetera, eccetera. In base all'origine, vengono invece classificati in apocrifi di origine giudaica e apocrifi invece in cui ci hanno già messo le mani i cristiani. E vedremo qual è la differenza tra i due. Quelli di origine giudaica comprendono essenzialmente delle apocalissi che preparano la teologia neotestamentaria sulla retribuzione futura, sulla resurrezione dei corpi, sulla natura degli angeli. Il modello di questi libri è il profeta Daniele e il messianismo gioca un ruolo importante in questa teologia. Ricordiamo il libro di Enoch etiopico. Ricordiamo l'assunzione di Mosè, che per esempio è citata nella lettera di Giuda. Quindi è buffo che la lettera di Giuda, che è un libro canonico, cita un apocrifo, soprattutto nell'allusione alla disputa tra Michele e Satana per il corpo di Mosè. Lo scopo appare quello di confermare l'insegnamento del Deuteronomio contro Erode il Grande. Viene affermato il giudizio particolare e la resurrezione finale, ma a un certo momento questo manoscritto si interrompe bruscamente. Altro libro apocrifo di origine giudaica apocalittico è il libro dei segreti di Enoch, in cui il Messia è assente, ma ci sono delle bizzarre idee sul regno celeste, sugli angeli, sulle stelle. Il quarto libro di Esdra è invece un libro profondamente religioso, veniva visto con simpatia da molti padri greci e latini, eccetto Girolamo che non lo può vedere. Il Concilio di Trento lo mette in appendice alla Vulgata dopo il terzo libro di Esdra. Altro libro importante è l'Apocalisse di Daniele. Perché è importante? Perché per esempio ci parla dei due Messia che venivano attesi alla fine dei tempi. Questo ci aiuta a capire anche alcune cose del Nuovo Testamento. C'è un Messia, figlio di Giuseppe, che sarebbe stato il Cristo, finito con la morte, e l'altro invece un Messia, figlio di Davide, trionfatore, che libererà Israele e regnerà trionfalmente sulla terra. Ci sono poi degli apocrifi leggendari giudaici, come il terzo libro di Esdra, che dei non cattolici è detto primo libro di Ezra, perché mantengono il nome ebraico di Ezra per il libro canonico. Questo è un libro che vi cito soltanto perché, per esempio, la missa pro eligendo pontefice, cioè la messa che si fa quando il trono di Pietro è vacante, è tra un papa e un altro, e si prega per l'elezione del nuovo papa, ha saccheggiato questo libro. Quindi è buffo come una preghiera liturgica cattolica sia davvero impregnata di questo terzo libro di Ezra. Così abbiamo un terzo libro dei Maccabei, che è ricco di assurdità, ma che per esempio è molto venerato dalla Chiesa greca. Abbiamo poi degli apocrifi dei salmi, degli apocrifi di preghiere tradizionali, le famose Odi o Salmi di Salomone, una collezione di 80 salmi, la preghiera di Manasse, una bella preghiera penitenziale. Abbiamo libri di filosofia giudaica, come il libro dei Maccabei, che per noi è molto importante perché è un libro che tratta delle quattro virtù cardinali. Quindi un libro apocrifo ha stabilito quelle che nella tradizione cristiana sono le quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Quindi Frondesi di Cagliosine, Andrea e Sofrosine. Ecco, lo scopo di questo libro è inculcare la devozione alla legge, alla Torah. Ci sono poi un'altra serie di apocrifi che sono sì di origine ebraica, ma sono già stati manipolati dai cristiani. Cioè probabilmente questi giudei erano dei giudeo-cristiani che allora scrivono dei testi sull'Antico Testamento, ma con un taglio già talmente chiaramente messianico e cristologico che si vede che davvero ci hanno messo le mani loro. Uno di questi famosi sono i cosiddetti oracoli sibillini, che ha un influsso profondo anche in scrittori cristiani come Teofilo, Clemente, il Testamento dei 12 Patriarchi, l'Ascensione di Isaia, che parla del martirio di Isaia, è il famoso libro che ci dice che Isaia fu segato in due con una sega da boscaioli, poveretto, e poi ascese al cielo, e infine altri apocrifi minori, giudeo-cristiani, l'Apocalisse di Mosè, il Testamento di Abramo, dei tre patriarchi, ce n'è un fottio. Abbiamo poi gli apocrifi del Nuovo Testamento. Allora, voi mi direte, ma perché questi libri non sono considerati ispirati e altri libri invece sono considerati parola di Dio? Ce l'ha già detto molto bene il professor De Leon la volta scorsa, ma bisogna richiamarlo in questo contesto. Allora, perché la Chiesa ha sentito il bisogno di dire questi libri sono parola di Dio, sono frutto di un'opera dello Spirito, e questi libri, pur contenendo magari anche dei valori, pur contenendo magari delle cose interessanti, sono invece una letteratura, diremmo noi, romanzata, sono una letteratura non, in ogni caso, non parola di Dio. Allora, nella prima metà del secondo secolo circolavano nelle comunità vari tipi di scritti. C'erano degli scritti originali che risalevano direttamente o indirettamente, ma agli apostoli in persona, c'erano delle copie di tali scritti. Le lettere di Paolo vengono trascritte e portate alle altre comunità, i primi Vangeli vengono trascritti e portati ad altre comunità. C'erano degli scritti falsamente attribuiti agli apostoli, che invece non erano degli apostoli, c'erano degli scritti che non erano attribuiti agli apostoli, ma che godevano della stessa autorità degli apostoli, e purtroppo erano scomparsi, o quasi scomparsi, i testimoni attendibili capaci di risolvere le controversie sull'attribuzione dei testi. Ma soprattutto stava prendendo piede quella dottrina, la dottrina gnostica, che così pesantemente influenza già il Nuovo Testamento e soprattutto poi la letteratura apocrifa, ma in ogni caso la vita della Chiesa. Allora, detto in quattro parole, scusandomi con coloro che sono esperti in filosofia, ma per far capire che cos'è la gnosi. Allora, la parola gnosi vuol dire conoscenza, conoscenza. Ed è un movimento filosofico che nasce in ambito greco, che dice che quello che conta, in parole povere, è il pensiero, è l'idea, è lo spirito. Possiamo dire che questo movimento trova le sue radici nel platonismo. di voi ricorda il platonismo, si ricorda la separazione tra l'iperuranio, il mondo delle idee, che è l'unica realtà, e questa schifezza che è la materia, che non vale nulla, che va, da cui invece dobbiamo liberarci, pensate al famoso mito dello schiavo nella caverna, per assurgere al mondo delle idee, che è l'unica cosa che conta. Allora, su questa linea, questo movimento che cosa faceva? Disprezzava tutto quello che era terreno, carnale, umano, concreto. Ciò che conta è la gnosi, è la conoscenza, è il sapere. Queste persone erano anche molto colte, no? E si infila, e nello stesso tempo trovano affascinante il messaggio di Gesù, che è un messaggio molto alto. Si infilano con il loro bagaglio culturale nel primo cristianesimo e fanno più danni che la grandine. Perché? Perché essenzialmente hanno due derivazioni pratiche che sono davvero deleterie. La prima derivazione è: se ciò che conta è il mondo delle idee, è il mondo dell'illuminazione, è la gnosi, l'etica, il comportamento non conta nulla. Già Paolo scrive contro di loro nella prima lettera ai Corinti, perché sono quelli che vanno da lui che dicono tutto mi è lecito, no? Tanto io sono illuminato da Dio, io ho la fede, quindi posso fare ogni porcheria dal punto di vista sessuale, posso rubare, posso ammazzare gli altri, queste cose non contano. Io sono illuminato, io ho la gnosi, io ho la conoscenza. E Paolo, sapete, li sculaccia aspramente in tutta la prima lettera ai Corinti. Ma c'è di più. Queste persone, quando entrano nel cristianesimo, di fronte alla proposta grande del cristianesimo, che è questa proposta scandalosa di un Dio che si fa carne, cioè che diventa uno di noi, che entra nella nostra storia, questi si indignano e negano l'incarnazione. E dicono, non è possibile che Dio, l'immenso, l'eterno, l'infinito, si sia fatto uno di noi, abbia preso la nostra corporeità, che per noi è una cosa abietta, non è possibile. E allora già gli evangelisti scrivono un po' contro di loro. Quando Luca, per esempio, dice, e lo leggeremo nei Vangeli natalizi, che Gesù, che Dio si è fatto, non bambino, la parola greca è brefos, si è fatto feto, un Dio che si fa feto, è una cosa bellissima questa, un feto vi è stato donato. Un feto, un Dio che si fa feto, pensate. O quando Giovanni nel suo prologo, che leggeremo la mattina di Natale, ci dice, e il Verbo si è fatto carne. E sapete che parola usa? Non usa soma somatos, persona, ma usa sars, la carne del macellaio, la bistecca, la fettina. Proprio perché in polemica con quelli che negano l'incarnazione. Ha preso proprio i tendini, i muscoli, le vene, il sangue, le ossa, come noi. Vedete, questo movimento che tira fuori, di cui il movimento gnostico cristiano, di cui abbiamo un sacco di eretici come portabandiera, trova soprattutto in un certo Marcione che compare sulla scena verso il 140 d.C., una precisazione dal punto di vista dei testi sacri. Perché Marcione cosa dice? Marcione dice che tutto l'Antico Testamento va rigettato perché è il testamento di un Dio cattivo, di un Dio troppo antropomorfico, di un Dio troppo umano, di un Dio che entra nella storia, di un Dio che va a interessarsi di un gruppetto di ebrei schiavi del faraone, ma con Dio non c'è niente di meglio da fare che andare a liberare i poveri, capite? Allora rigettiamo tutto l'Antico Testamento. E nel Nuovo Testamento rifiuta il Vangelo di Matteo, rifiuta il Vangelo di Marco, rifiuta il Vangelo di Giovanni, tiene solo il Vangelo di Luca, ma gli toglie i racconti dell'infanzia e ogni accenno alla reale corporeità di Gesù. Perché Gesù, che era Dio, non poteva avere manifestazioni di corporeità come crescere, essere stanco, aver paura, soffrire, sudar sangue, peggio ancora morire. E allora Marcione fu il primo a fissare una lista di libri a cui attingere, quella che secondo lui era la genuina dottrina cristiana. La lista comprendeva il Vangelo di Luca, nella versione da lui taroccata, da lui rimaneggiata, e 10 lettere di San Paolo. Toglieva tutte le lettere pastorali. Contro Marcione le comunità devono prendere una posizione e devono stabilire un elenco ortodosso, cioè un canone fisso di libri da ritenere come norma della genuina fede cristiana. Secondo, cominciano tramite i vescovi a controllare le nuove coppie del Nuovo Testamento, che fossero fedeli alle coppie primitive, che non subissero amputazioni, che non subissero aggiunte, che non subissero variazioni. Nascono i cosiddetti criteri di canonicità, cioè in base a che cosa questi libri vengono considerati ispirati e gli altri vengono considerati paccottaglia, vengono considerati taroccati. Allora, prima di tutto, il criterio di ecclesialità, cioè furono scelti come ufficiali i libri che erano stati accolti e letti nella liturgia di tutte le comunità che li conoscevano. Quindi che erano accolti dalle chiese di Roma, dalle chiese d'Oriente, dalle chiese di Palestina, dalle chiese dell'Africa. Furono le comunità che selezionarono i libri del Nuovo Testamento, non attraverso pronunciamenti ufficiali, ma attraverso il sentire dei cristiani. Cioè in quei libri essi riconoscevano fissata la fede che avevano ricevuto nella predicazione orale dagli apostoli. In quei libri essi riconoscevano quel kerygma, quell'annuncio che era stato loro fatto e che gli aveva cambiato la vita. Allora, primo criterio, ecclesialità. Secondo criterio, apostolicità. Cioè furono scelti quei libri che si ritenevano prodotti direttamente o indirettamente dagli apostoli stessi. Certo, talora questi apostoli si sono serviti di un segretario, di uno scrivano, ma le testimonianze orali apostoliche che la comunità aveva ascoltato vengono trovate trascritte in questi scritti. Noi sappiamo che solo Matteo e Giovanni sono apostoli dei quattro evangelisti, Luca è il medico di famiglia del buon Paolo e quindi raccoglie la predicazione dell'apostolo Paolo, Marco è in parte un discepolo paolino, ma soprattutto diventa poi il segretario di San Pietro, di cui raccoglie la predicazione a Roma. Terzo, la tradizionalità. Cioè nel caso in cui l'apostolicità non fosse certa, si ricorse al criterio sussidiario della tradizionalità. Cioè, furono scelti quei libri che erano in accordo, in armonia con la tradizione orale e invece rifiutati quei libri che presentavano Gesù in modo diverso da quello della tradizione orale. Cioè da quella tradizione che i cristiani ben conoscevano e l'avevano ascoltata dalla viva voce degli apostoli e dei loro intermediari immediati che sono i discepoli. Allora ecco che, per dire in una parola, mi piace molto la definizione che Vincenzo da Lerain dà nel 430. Dice, sono canonici i libri che sono stati accettati sempre, dovunque e da tutti. Guardate, questo è il criterio, sempre, dovunque e da tutti. Da tutti, l'ecclesialità, cioè tutte le chiese le hanno riconosciute come ispirate. Secondo, sempre, cioè in tutta la tradizione apostolica, questi libri sono stati riconosciuti come portanti il messaggio degli apostoli in maniera diretta. Dovunque, sempre e da tutti. Dovunque, tutte le chiese. Ecco il criterio. E allora ecco che nascono i canoni. Dicevamo nell'incontro precedente che è stato il primo canone che noi possediamo, è di un autore ignoto che scrive in un latino grossolano verso il 180. Questo canone è stato scoperto nel 1740 da Ludovico Antonio Muratori nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e questo canone ci presenta come ispirati 23 libri dei 27 libri del Nuovo Testamento. Quindi è molto antico, quindi è già del 180 d.C., abbiamo già il primo canone. Non sono citate una lettera di Giovanni, la lettera di Giacomo, una lettera di Pietro e la lettera agli Ebrei. Nei secoli successivi c'è ancora un dibattito su queste lettere, diciamo così, un po' marginali. Finalmente in Oriente, con la 39esima lettera pasquale di Atanasio, vescovo di Alessandria nel 367, si stabilisce il canone attuale dei 27 libri. In Occidente sarà il Sinodo di Roma del 382 che stabilisce il canone attuale dei 27 libri. Vengono accettati come canonici questi 27 libri definiti di origine apostolica. Gli unici che non ci stanno subito sono le chiese siriane, che soltanto nel VI secolo, con la versione del Nuovo Testamento fatta da Filosseno, accettano anche loro questo canone dei 27 libri. La situazione resta poi pacifica per sempre. Lutero, per motivi dottrinali, dubita di qualcuno di questi libri. Il Concilio di Trento ribadisce l'elenco tradizionale degli ecclesiali. Ecco, vedete, questo canone è un canone quindi molto antico. Furono esclusi quei libri che non appartenevano, che non rispondevano ai criteri di ecclesialità, tradizionalità, apostolicità, senza negare che potesse esserci in loro qualche cosa di positivo. Erano testi diversi, che non venivano utilizzati nella liturgia. Erano testi che non rispondevano alle affermazioni del credo ufficiale. Erano testi che non hanno un'origine apostolica. Erano testi che non facevano di Gesù il loro messaggio centrale, oppure presentavano Gesù in modo difforme da quello che tutta la Chiesa lo aveva finora ricevuto. Sicuramente sono però interessanti perché ci fanno capire qual era il background, qual era l'ambiente culturale in cui si muove la prima comunità cristiana, con le sue tensioni, le sue diversificazioni, le sue eresie. In genere i cosiddetti Vangeli apocrifi o comunque testi apocrifi del Nuovo Testamento sono abbastanza tardivi, mentre tutti i Vangeli li esauriamo canonici nel primo secolo avanti Cristo, gli altri sono tutti dalla fine del secondo secolo al quinto, sesto secolo dopo Cristo, quindi sono anche molto allontanati nel tempo. Comunque possiamo distinguere tra i Vangeli alcuni gruppi particolari, i cosiddetti Vangeli giudeo-cristiani. I Vangeli giudeo-cristiani, come il Vangelo degli Ebrei, il Vangelo di Giacomo, il protovangelo di Giacomo, che è molto importante soprattutto in Oriente e che vedremo ha influenzato molto anche la religiosità popolare, il Vangelo dello pseudo Matteo, il Vangelo di Pietro. Abbiamo poi dei Vangeli con insegnamenti eterodossi, no? In cui è proprio un personaggio del Nuovo Testamento a cui si attribuiscono false dottrine, oppure è il fondatore di una setta eretica che utilizza la scrittura rielaborandola a conferma della sua proposta. Per esempio si sa che i Nasseni usavano il cosiddetto Vangelo di Tommaso. Questo Vangelo di Tommaso, che è un Vangelo, vedremo, no? Abbastanza buffo, è però diventato importantissimo per Corrado Ausas e Mauro Pesce nel libro Inchiesta su Gesù. In realtà questo è un testo molto tardivo, è del terzo secolo, forse può essere stato anche su fonti più antiche, il quale è stato ritrovato a Nag Hammadi nell'Alto Egitto, dove c'era la sede del primo monastero pacomiano e nel 1945, tra dei testi copti. Un altro Vangelo eretico era invece il Vangelo di Mattia, in cui gli eretici basiliani affermavano di aver ricevuto degli insegnamenti segreti da una rivelazione fatta a Mattia da parte del Signore. Così il Vangelo degli Ebioniti era usato dalle comunità giudeo-cristiane che rifiutavano Paolo e la dottrina paolina e che non avevano un'esatta conoscenza del Signore. Il Vangelo degli Egiziani è usato dagli Encratiti, il Vangelo di Pietro è una reazione mutila della passione, morte e risurrezione di Cristo, ritrovata nel monastero di Akmimim nel 1887. Quindi abbiamo dei Vangeli giudeo-cristiani, dei Vangeli sicuramente eretici e dei Vangeli anche immaginari. Sono quegli apocrifi molto interessanti che di fronte alla sobrietà, alla scarsità di dati del Nuovo Testamento su certi aspetti della vita del Signore, per esempio sulla sua infanzia, sulla sua famiglia, eccetera, colorano, inventano delle cose per riempire un pochettino la curiosità. Per esempio, il Vangelo arabo dell'infanzia è il testo più caratteristico, utilizza a sua volta il protovangelo di Giacomo non solo per notizie sulla nascita e sull'infanzia di Gesù, ma anche per quanto si riferisce a Maria, dalla storia della sua natività al ruolo che svolge accanto a Gesù nei primi anni della vita del Signore. Le notizie su Maria vengono completate da un altro apocrifo che ci dice: ma la Madonna com'è morta? Il cosiddetta Transitus Mariae. Quindi c'è un apocrifo che si prende la briga di dire, no, com'è morta la Madonna. Altri invece dicono: ma è San Giuseppe? E allora ecco che nasce la storia di Giuseppe il Falegname, che è un testo apocrifo che narra, per esempio, che San Giuseppe muore a 111 anni in piena salute, quindi doveva avere un ottimo geriatra che lo seguiva, e in questo pieno benessere a un certo momento gli piglia un angelo, gli dice: guarda che domani muori. A lui gli piglia una tremarella tremenda, una paura terribile di morire. Meno male che c'è Gesù e la Madonna che lo calma, dice: no, no, stai tranquillo, andrà tutto bene, eccetera eccetera, e allora muore e anzi risorge subito. Questo fatto che risorga subito anche col corpo, tra l'altro, è una teologia che, per esempio, è affermata da San Francesco di Sales. L'assunzione di Giuseppe col corpo subito è detta come sicura da San Francesco di Sales, che è un grande santo. È stata ripresa da Giovanni XXIII, in un suo discorso, in cui dice che probabilmente quel versetto del Vangelo di Matteo, in cui si dice che quando Gesù muore sulla croce molti giusti risuscitarono e apparvero a molti, probabilmente sono quei giusti dell'Antico Testamento che subito hanno anche la risurrezione corporea, e tra questi alcuni teologi leggono Giovanni Battista e San Giuseppe. Ma per dirvi, c'è il Vangelo di Nicodemo o Atti di Pilato, una specie di racconto dettagliato del processo a Gesù, della sua morte e della sua risurrezione, in cui l'interesse popolare per l'oltretomba viene soddisfatto da testimoni oculari, morti e risorti, che raccontano che cosa Gesù ha fatto agli inferi nei tre giorni in cui è andato a salvare coloro che erano negli inferi. Ma non ci sono solo dei Vangeli apocrifi immaginari, c'è un fottio di atti apocrifi, di lettere apocrifi. Ne cito qualcuno: ci sono gli Atti di Andrea, ci sono gli Atti di Giovanni, di Paolo, che circolavano tra i Manichei e i Prisciliani, ci sono gli Atti di Pietro, di Tommaso, di Taddeo, di Andrea e Maria, di Pietro e Andrea, di Paolo e Andrea, di Andrea e Bartolomeo, e chi ne ha più ne metta. Così come, oltre alle tradizionali lettere di Paolo, qualcuno ha trovato la famosa terza lettera ai Corinti. Voi sapete che Paolo a un certo punto dice: io ho scritto un'altra lettera che è andata perduta. Allora qualche eretico si è messo lì, o qualche anche buon cristiano: scrivo io la terza lettera di Paolo e la edito col nome di terza lettera di Paolo ai Corinti. La lettera ai Laodicesi. Voi sapete che Paolo scrive alla comunità dei Laodicesi, ma è un'altra lettera andata perduta. Qualcuno si mette di buzzo buono e la scrive lui. La lettera agli Alessandrini. E poi ci sono considerati anche apocrifi quei testi della prima comunità cristiana, che hanno invece un valore molto più profondo, perché hanno un valore quasi di catechismi, come il Pastore di Erna, come l'Epistola di Barnaba, come la Didache, come l'insegnamento dei dodici apostoli, come i canoni e le costituzioni apostoliche. Cioè questi sono già scritti patristici che però non vengono considerati ispirati e in qualche misura qualcuno mette anche tra gli apocrifi. Allora, quali sono le caratteristiche più rilevanti degli apocrifi del Nuovo Testamento? Primo, in genere hanno un forte accento apocalittico, cioè vogliono spiegarci come finirà il mondo, vogliono spiegarci l'aldilà, vogliono spiegarci l'oltretomba. Secondo, sono quasi tutti di tipo gnostico, cioè vogliono far conoscere delle cose segrete, delle illuminazioni particolari, delle conoscenze salvifiche che sono riservate a pochi eletti. Terzo, il desiderio di riempire i silenzi rilasciati dai testi canonici, in parte per saziare la curiosità dei credenti. Guardate che questa è una tendenza che va avanti molto anche ai tempi nostri. Gli scritti della Valtorta sono delle visioni di questa brava donna che sicuramente cerca di riempire nel suo amore per il Signore, ma lo fa lei, non è una cosa ispirata, tutti i vuoti che non vengono raccontati della vita del Signore, soprattutto dell'infanzia, che sono racconti così sobri, così stringati, no? così seri anche. Ecco. A volte questi apocrifi sono scritti per edificare i credenti, con approfondimenti dottrinali, con esortazioni morali, che, non di rado però, riflettono delle posizioni marginali nella Chiesa, non l'etica ufficiale, ma la visione un po' di qualcuno. Quando si scrive quest'opera, la si attribuisce a un nome celebre, in genere di un apostolo, in modo da facilitare l'accoglienza di quest'opera all'interno delle comunità. Quindi la letteratura apocrifa non offre dati nuovi della rivelazione biblica, però ha un valore storico notevole e talvolta insostituibile per conoscere le correnti religiose della cristianità antica o larghi strati di esse. Altra caratteristica è che gli apocrifi non sono per tutti. Mentre i Vangeli sono per tutti, andate predicate a tutte le genti nell'Evangelo, gli apocrifi sono dei libri per iniziati, lo dice il termine stesso, sono nascosti. Il contenuto è un messaggio riservato a una cerchia esclusiva di persone. Mancano quindi i caratteri dell'universalità, del pluralismo che distinguono i Vangeli canonici. I Vangeli canonici sono universali, aperti a tutti. Gli apocrifi no, sono per gli iniziati. E la Chiesa ha compreso che questi testi che tendono a escludere degli altri non potevano essere testi dettati dallo Spirito, quello Spirito che invece crea comunione, apertura, attenzione all'altro. E allora ecco che due sono le grandi contraddizioni tra gli scritti canonici e gli scritti apocrifi. Primo, gli scritti apocrifi hanno un contenuto in genere nazionalista. Mentre i Vangeli ci parlano di Gesù che è venuto a instaurare il regno di Dio per tutte le genti, i Vangeli apocrifi parlano di un Gesù che viene a instaurare il regno di Israele, a restaurare la sua potenza, a riportare Davide sul trono. Quindi sono testi che nascono in ambiti religioso-nazionalisti. Secondo, sono testi che invitano a centrarsi su se stessi. Mentre i Vangeli ti portano a servire i fratelli, ti portano a servire i poveri, ti portano a donarti agli ultimi, ti portano a riconoscere Cristo nell'ammalato, nell'affamato, nell'assetato, nell'emigrato, nel malato, nel carcerato, nell'ignudo, ecco che invece i testi apocrifi invitano colui che legge a rientrare in se stesso, a conoscersi, a meditare, a riflettere su di sé. È il contrario di quello che fa Gesù. L'uomo, dice Gesù, non si conosce entrando in se stesso, ma uscendo da sé, a imitazione di Dio e di Gesù, nell'amore che si fa servizio. Invece i Vangeli apocrifi sono Vangeli gnostici, in cui ciò che conta è la conoscenza, in cui ciò che conta è l'intelletto, ciò che conta è il pensare e il riflettere. Quindi vedete, i Vangeli apocrifi modificano l'immagine di Gesù, modificano l'immagine di Dio, al contrario invece dei Vangeli canonici, che ci fanno vedere un Gesù impegnato a mostrarci il vero volto del Padre. Gli studiosi dividono i Vangeli apocrifi in due grandi blocchi, i cosiddetti testi esoterici e i testi di ampliamento e di fantasia. Esoterico deriva dal greco e significa anche qui intimo, destinato a pochi eletti. Sono appunto quei testi che ti dicono che la salvezza avviene tramite questa gnosi, questa conoscenza che solo alcuni hanno. Abbiamo poi anche il manicheismo, che fonde in modo originale elementi cristiani ed elementi gnostici. I Vangeli gnostici trovano uno dei loro capisaldi nel cosiddetto Vangelo di Filippo. Allora, il Vangelo di Filippo, che anche qui nessuno conosceva fino al 1945, quando è stato trovato insieme al Vangelo di Tommaso in questo monastero copto di Nag Hammadi, è assurto all'onore delle cronache perché nel suo Il Codice da Vinci, Dan Brown ne fa il caposaldo per dire che Gesù era il marito della Maddalena. Allora, e lo fa in base a una lettura che è veramente una lettura, mi spiace dirlo per Dan Brown, povera nonché errata di questo testo. Infatti, Dan Brown cita a pagina 288 del suo libro un brano del Vangelo di Filippo che dice: «E la compagna del Salvatore è Maria Maddalena. Cristo l'amava più di tutti gli altri discepoli e soleva spesso baciarla sulla bocca. Gli altri discepoli ne furono offesi ed espressero disapprovazione e gli dissero: perché la ami più di tutti noi?» In realtà Dan Brown tralascia di trascrivere le due righe prima di questo brano da lui citato dal Vangelo di Filippo, perché in realtà il Vangelo di Filippo dice così: la Sofia, cioè la sapienza, che è chiamata sterile, è in realtà la madre degli angeli. Essa, la Sofia, è la madre del Salvatore. Scusate, ho perso un pezzo. Ecco. Allora, attenzione. La teologia gnostica prevedeva che alcune divinità, dette eoni, il cui numero varia a seconda delle varie sette gnostiche, prendessero corpo ma come un involucro. Secondo gli gnostici, due di questi eoni, Cristo e la Sofia, che corrispondono al Figlio e allo Spirito Santo della Trinità, si sono incarnati in Gesù e nella Maddalena, perpetuando sulla terra il loro legame celeste. Quindi la Maddalena era l'incarnazione della Sofia, era l'incarnazione della Madre degli Angeli, era l'incarnazione dello Spirito Santo. Ma il bacio non è un bacio sessuale, è un bacio rituale. Che cos'è il bacio? Il bacio è sulla bocca, è la trasmissione di un messaggio, è la trasmissione di un insegnamento, è la relazione tra due persone. Tant'è vero che il logos, il verbo, viene definito il bacio sulla bocca del Padre, perché è l'espressione della rivelazione di Dio a tutti gli uomini. E allora ecco, il bacio è segno rituale comune anche agli altri personaggi, perché dice sempre il Vangelo di Filippo: il Logos viene da quel luogo, egli nutre dalla sua bocca e sarà perfetto, il perfetto concepisce e genera per mezzo di un bacio. E proprio per questo noi ci baciamo gli uni gli altri, noi siamo fecondi della grazia che è in ognuno di noi. Allora, il Vangelo di Filippo, se vuoi leggere, devi leggerlo tutto, non prendere solo la frase centrale. Ma la Sofia si incarna in Maddalena, quindi è lo Spirito Santo. Il Figlio della Trinità si incarna in Gesù Cristo, l'amore tra i due si esprime con il bacio, che, come dice appunto il testo, è questo segno di trasmissione della rivelazione reciproca. È per questo che noi, dicono i discepoli tutti, ci baciamo sulla bocca, cioè ci trasmettiamo l'un l'altro la rivelazione del Padre. Altro Vangelo gnostico importante è il Vangelo di Tommaso, vi ho già detto, del III secolo, è uno dei 13 papiri, tra cui il Vangelo di Filippo, che furono ritrovati nel 45 in questo villaggio di Al-Quar, presso al monastero cenobita pacomiano di Nag Hammad nell'Alto Egitto, che è detta anche l'isola elefantina. È composto di 114 detti del Signore. Conoscendo questi 114 detti, noi abbiamo la salvezza. L'inizio del Vangelo apocrifo è significativo. Queste sono le parole segrete che il vivente ha detto a Didimo Giuda Tommaso e che Didimo Giuda Tommaso ha trascritto. Egli disse: chiunque trova la spiegazione di queste parole non gusterà la morte. Vedete, è un contesto totalmente diverso, eh? Sono 114 formule magiche, quasi, che uno deve decifrare, decodificare, per non gustare la morte. È evidente che questo Vangelo pretende di avere la verità. Infatti dice: Gesù disse, sceglierò fra voi uno fra mille e due fra 10.000, e quelli saranno come un uomo solo. L'ultimo dei 114 detti è molto originale, perché dice che Pietro si è stancato di avere la Maddalena e le altre donne alla sequela di Gesù. Voi sapete che Gesù era l'unico rabbi che aveva un seguito di discepoli e un seguito di discepole. Ma questo a Pietro, che è un maschilista tremendo, non garba. E allora Gesù, per accondiscendere a Pietro, trasforma la Maddalena in un maschio. Vi leggo il brano. Simon Pietro disse: Maria deve andare via da noi, perché le femmine non sono degne della vita. Gesù disse: ecco, io la guiderò in modo da farne un maschio, affinché ella diventi uno spirito vivo uguale a voi maschi, poiché ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. Vedete? Siete? D'altra parte, in questi 114 detti ci sono anche dei detti simili alle frasi dei Vangeli canonici, che talora ampliano. Per esempio, tutti ricordate il versetto di Matteo: chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto. Il testo apocrifo lo amplia in una maniera curiosa. Gesù disse: coloro che cercano, cerchino finché troveranno. Quando troveranno, resteranno commossi. Quando saranno turbati, si stuperanno e regneranno su tutto. Vedete, è un po' faraginoso, c'è un'iniziazione, però è un ampliamento anche per certi versi simpatico. Così, per esempio, la parabola del tesoro nascosto nel campo è arricchita di molti particolari che fanno perdere il centro dell'annuncio. Si perde l'idea della gioia di chi ha trovato il tesoro, rimane solo l'ostentazione della ricchezza. Matteo 13 diceva: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Invece nel Vangelo di Tommaso si legge: Gesù disse, il regno è simile a un uomo che senza saperlo ha un tesoro nascosto nel suo campo. Dopo la sua morte lo lasciò al figlio. Il figlio non ne sapeva nulla, ereditò il campo e lo vendette. Il compratore venne e mentre arava trovò il tesoro e cominciò ad imprestare denaro ad interesse a quelli che voleva. Vabbè. Altro Vangelo di tipo gnostico immaginifico è il Vangelo di Giuda, in cui è ampiamente raccontata il ciclo della passione, ma soprattutto si dice che Giuda Iscariota tradisce per salvaguardare il disegno del Dio supremo. Voi sapete che tanti romanzi su Giuda si baseranno poi su questo Vangelo di Giuda, che è della fine del secondo secolo davanti dopo Cristo. C'è un altro brano buffo, che Gesù prende in giro coloro che celebrano l'Eucaristia e si mette a ridere di quelli che fanno l'Eucaristia. Sembra una presa di distanza da parte di questi eretici di quella che invece era diventata un momento fondamentale per la vita del primo cristianesimo. Dice il testo: un giorno era con i suoi discepoli in Giudea e li trovò riuniti, assisi nel pio rispetto. Quando si avvicinò ai suoi discepoli, i suoi discepoli stavano insieme seduti ed offrivano una eucaristia sopra il pane. Gesù rise e i discepoli gli dissero: maestro, perché stai ridendo della nostra eucaristia? Abbiamo fatto ciò che è giusto. Egli rispose dicendo loro: non sto ridendo di voi, perché non state facendo ciò per vostra volontà, ma è perché è attraverso di questo che il vostro Dio sarà onorato. Gli dissero: maestro, sei tu il figlio del nostro Dio? E Gesù rispose loro: come mi conoscete, in verità io vi dico che nessuna generazione di genti che sono fra voi mi conoscerà. Vedete, sono testi sempre enigmatici, la conoscenza non è per tutti, è solo per gli iniziati. C'è uno sfottò dell'assemblea liturgica tradizionale, eccetera. Abbiamo poi un secondo gruppo di testi, se i primi erano i testi cosiddetti esoterici, che volevano introdurci al mistero, il secondo gruppo sono i cosiddetti testi di ampliamento e di fantasia. Questi nascono normalmente nelle comunità palestinesi e a noi sono molto utili perché ci aiutano a conoscere degli aspetti popolari del cristianesimo primitivo. Di alcuni di questi testi era consigliata la lettura privata, come quelli di noi che leggono il libro della Valtorta o le visioni di questo o di quell'altra mistica, eccetera. Sono letture private che fate a vostro rischio e pericolo, la Chiesa non ci mette la mano, ma potete trarre delle cose anche spirituali, piacevoli, che vi possono anche edificare. L'interesse di questi libri di ampliamento e fantasia e di colmare le lacune di informazione nei momenti principali della vita di Gesù, in particolare l'infanzia e la passione. Hanno scopo e la curiosità di saziare e di difendere anche dottrine fondamentali, come per esempio l'incarnazione, la verginità di Maria, e abbelliscono la vita di Gesù con elementi fantasiosi, con elementi leggendari, per favorire la devozione. Quindi sono soprattutto gli scritti relativi alla natività e all'infanzia di Gesù che hanno dei vivaci quadretti di vita familiare, pittoreschi miracoli, framisti anche ad affermazioni eretiche grandi come una casa. Quindi questi testi sono interessanti, ma sono anche delle sconcertanti falsificazioni. E questo non fa che esaltare la serietà dei quattro Vangeli, che invece sono stati scritti, come ci dice Luca nel prologo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Forse il più celebre è il cosiddetto Protovangelo di Giacomo, scritto alla fine del secondo secolo. Anche qui, chi è? È il fratello del Signore? O è un Giacomo l'Apostolo? Non lo sappiamo. Per esempio, le chiese d'Oriente lo identificano con il cugino di Gesù, che diventa poi capo della prima chiesa di Gerusalemme, mentre invece il decreto di Gelanusiano del VI secolo dice che è di Giacomo il minore del collegio apostolico. C'è un caos di Giacomi nella prima comunità cristiana che non finisce più. C'è due Giacomi all'interno del collegio apostolico: Giacomo il maggiore, fratello di Giovanni, figlio di Zebedeo, e c'è Giacomo il minore, che è il cosiddetto Giacomo figlio di Alfeo. Però voi sapete che c'è anche un Giacomo fratello del Signore che compare come capo della prima chiesa di Gerusalemme, che non si capisce bene. Qualcuno dice questo Giacomo fratello del Signore è in realtà Giacomo il minore, altri invece dicono no, è Giacomo il maggiore, altri dicono no, non c'entra niente, è un cugino del Signore, di quelli che lo avevano osteggiato durante la vita e che poi dopo la resurrezione si convertono e diventano il fondamento della prima comunità cristiana. Comunque questo libro è un libro bello perché brilla per discrezione, intimità, poesia, e anche perché è antico, si colloca tra il 150 e il 200 dopo Cristo. Ha due preoccupazioni. Primo, di raccontarci l'infanzia della Madonna. Allora, le buone suore del Sant'Anna traggono il nome del loro ordine dal protovangelo di Giacomo, perché in realtà i Vangeli non ci dicono che la Madonna fosse figlia di Anna e di Gioacchino. Tutti noi veneriamo questi due santi, ma ci vengono regalati da un apocrifo, e quindi non sono di ispirazione canonica. Allora, questa buona Maria viene subito consacrata al Tempio, portata nel Tempio, e, ci dice il protovangelo di Giacomo, era allevata nel Tempio del Signore come una colomba, riceveva il vitto per mano di un angelo, e non toccò mai il suolo fino all'età di 12 anni. Era una specie di, non so, levitava, no? Fino all'età di 12 anni. Poi sapete, c'è il problema che questa ragazza gli si deve trovare marito, e allora, ecco, entra il famoso discorso su San Giuseppe, che è un discorso apologetico. Cioè, per difendere l'accusa che qualcuno poteva fare che i fratelli del Signore fossero fratelli carnali di Gesù e che quindi Maria non fosse vergine, allora si sente il bisogno di tirar fuori che Maria avrebbe sposato un vecchio vedovo il quale aveva avuto 6 figli, 4 maschi e 2 femmine. I 4 maschi, guarda caso, sono i cosiddetti fratelli del Signore citati nel Vangelo di Marco, no? E quest'uomo ormai vedovo, essendo di stirpe però davidica, viene convocato dal sommo sacerdote Zaccaria insieme a tutti gli altri uomini o celibi o vedovi di stirpe sacerdotale nel Tempio, e per diventare il marito di Maria. Tutti devono portare un bastone, questi bastoni vengono offerti al Signore, quello che fiorirà sarà colui che sarà prescelto per essere lo sposo di Maria, fiorisce solo un bastone di San Giuseppe, ecco perché per esempio vedete molto spesso raffigurato Giuseppe con un bastone, anzi gli esce una colomba da questo bastone, ecco perché nell'iconografia vedete spesso la colomba su questo bastone. Giuseppe si schermisce, dice: ma io sono vecchio come il cucco, questa è una ragazzina di 13 anni, il sommo sacerdote Zaccaria dice: vergognati, devi obbedire al Signore, qui è la volontà del Signore, e lui la prende. E intanto la prima comunità cristiana risolve il problema dei fratelli del Signore, perché sarebbero fratellastri perché figli, no? Di Giuseppe da un precedente matrimonio, e quindi salverebbero il problema della verginità della Madonna. In realtà il problema della verginità della Madonna si salva da solo leggendo i Vangeli senza andare lontano. Prima di tutto, per quelli che conoscono un po' il mondo ebraico, sanno che, lo dico perché ci sono state domande da alcuni di voi su questo argomento, sanno che la parola ebraica A, da cui poi viene fuori il termine greco adelfos, non significa soltanto i fratelli di sangue. Mentre la parola adelfos, adelfis, cioè in greco vuol dire figli di uno stesso utero, c'è l'alfa primativo, invece in ebraico la parola fratello ha un senso molto ampio, molto ampio. Significa i fratelli veri, ma significa anche i collaboratori, significa anche i cugini, significa anche i parenti, significa gli alleati, ha un senso molto estensivo, capite? Quando in chiesa il prete vi dice: pregate fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio c'è gradito da Dio Padre Onnipotente, non è che siete tutti figli di una stessa madre, vuol dire correligionari, vuol dire uniti dalla stessa fede, ha un significato anche diverso, Oggi leggevo Tex Willer e vedevo che in Tex ogni tanto Tex chiama Kit Carson fratello, non solo fratelli, ma lo chiama fratello per dire pardo, per dire amico. Ecco, vedete che anche nella lingua italiana c'è lo stesso modo di parlare, lo stesso vocabolo. Quindi il termine ebraico A significa un sacco di cose: fratello, fratellastro, parente, cugino, membro di una stessa tribù, amico, alleato, collega, prossimo, della stessa fede. Avrei tutta una serie di citazioni dell'Antico Testamento da farci un corso biblico. Jacopo da Varazze, vescovo di Genova del XIII secolo, scrisse la cosiddetta leggenda aurea, facendo riferimento al cosiddetto Trinubium Anne, cioè Anna, la mamma di Maria, avrebbe sposato tre uomini diversi per la legge del levirato. Voi sapete che quando moriva il marito dovevi sposare il cognato, muore anche questo cognato, devi prenderti l'altro cognato. E allora avrebbe sposato, secondo gli usi biblici, per successive morti, tre fratelli, Gioacchino, Alfeo e Salome. Da ciascuno di questi Anna avrebbe avuto una figlia e l'avrebbe chiamata Maria. Allora, da Gioacchino a Maria, che sposa Giuseppe e diventa poi la madre di Gesù. Da Salome a Maria, che sposa Zebedeo e diventa la madre di Giacomo il Maggiore e di Giovanni l'Evangelista, che quindi secondo questa tradizione sarebbero cugini materni di Gesù. Da Alfeo, Maria, nasce Maria, che sposa Cleofa, Maria di Cleofa, che è la madre di Giacomo il Minore, di Giuseppe il Giusto, di Simone e di Giuda Taddeo. Questa lettura di Jacopo da Varazze non venne accettata dal Concilio di Trento. Ma secondo me non bisogna sforzarsi granché, perché se voi andate a leggere, no, il Vangelo, trovate chiaramente la spiegazione. Si dice, voi sapete che quando si parla dei fratelli del Signore, si dice che questi fratelli del Signore vengono nominati, no? In Marco 6, non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simeone? Allora state attenti, andate anche voi mentalmente sotto la croce del Signore e Marco ci dice, c'erano là alcune donne che osservavano a distanza, tra le altre Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses e Salome. Oibò, allora c'è una Maria madre di Giacomo il minore di Ioses. C'è, è un'altra signora che si chiama Maria, la madre di Giacomo il minore e di Ioses. Ma se voi guardate il testo parallelo di Giovanni 19, voi leggete, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Tutti ci dimentichiamo sempre che Maria aveva una sorella. Questo è un dato biblico, se lo dice Giovanni 19:25. Per carità, anche qui potremmo intenderla cognata, cugina, eccetera. Ma in ogni caso, questa, se andate a leggere il testo di Marco, lo mettete in parallelo col testo di Giovanni, questa Maria di Cleofa è la madre di Giacomo il minore e di Ioses. Allora è chiaro che se, come sembra dal testo, Maria di Cleofa è la sorella di sua madre, cioè la sorella di Maria di Nazareth, Giacomo il minore, Ioses e poi Giuda e Simone sono i cugini da parte materna. È il testo stesso biblico che ci dice quindi che i fratelli del Signore sono i cugini. Quindi nel Vangelo di Giovanni, Maria, sposa di Cleofa, è sorella della madre di Gesù ed è l'altra Maria del Vangelo di Matteo che con Maria di Magdala va al sepolcro del Signore. Cleofa, che vuol dire in greco dal volto glorioso, è il nome del marito di Maria, che è detta appunto Maria di Cleofa, ed è padre di Giacomo il Minore, chiamato così per distinguerlo da Giacomo il Maggiore, figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni, di Giuda, di Giuseppe e di un Simone. Vedete, è il Vangelo stesso che ci dice, guarda, mettendo in parallelo, che i fratelli del Signore in realtà erano cugini, probabilmente da parte materna. Dico questo perché invece l'autore del Protovangelo di Giacomo, non avendo anche probabilmente le nostre conoscenze bibliche, le nostre sinossi, la nostra capacità di analizzare, sente questo bisogno di tirar fuori tutta questa storia sul cosiddetti fratelli del Signore come figli di un primo matrimonio del vecchio vedovo Giuseppe. Altro tema importantissimo è quello della verginità di Maria. Allora, noi sappiamo che per la prima comunità cristiana la verginità di Maria è un dato teologico, cioè un modo di dire che Gesù non è stato concepito da seme umano, ma che viene non dalla carne e del sangue, ma per un intervento specifico dello Spirito Santo, per un'azione di Dio. La verginità di Maria è difesa in senso cristologico, per dirci chi è il Cristo. E viene usata come profezia a favore quella famosa profezia di Isaia in cui si dice che una vergine partorirà e avrà un figlio. Attenzione, in realtà l'originale di Isaia parlava di una alma, che vuol dire una giovane donna. Tant'è vero che questa profezia è una profezia che probabilmente viene fatta al re Acaz nel momento in cui è assediato dalle truppe assire per dirgli non preoccuparti, non perditi di coraggio, la tua giovane sposa, la tua alma avrà un figlio, questo figlio sarà Ezechiele che sarà un re giusto, un re buono che darà salvezza ad Israele. Ma il testo greco dei 70 che anche la tradizione cristiana considera ispirato e anche buona parte della tradizione ebraica considera ispirato, traduce Alma non con Neanis, con giovane donna, eccetera, ma con Parthenos, con vergine. Probabilmente il senso è ancora questo, una giovane donna che ora è vergine, poi partorirà. Ovviamente i cristiani lo leggono in senso chiaramente messianico. E è curioso notare che questo nome strano viene Parthenos, diventa motivo di combutta religiosa, di confronto con i pagani, tant'è vero che il filosofo e rettore pagano Celso dice che era diffusa convinzione che la madre di Gesù era stata ripudiata dal falegname a cui si era unita in matrimonio perché era stata trovata colpevole di adulterio avendo concepito Gesù da un soldato romano di nome Pantera, che probabilmente è una deformazione di Parthenos, di vergine. E allora il Protovangelo di Giacomo è preoccupato di dire no, Maria era davvero vergine, e allora tira fuori il famoso testo della visita ginecologica che tutti voi ricordate e che adesso vi leggo. Uscita dalla grotta, l'ostetrica si incontrò con Salome e le disse: Salome, Salome, ho un miracolo inaudito da raccontarti, una vergine ha partorito, ciò di cui non è capace la natura. Rispose Salome: com'è vero che vive il Signore, se non ci metto il dito e non esamino la sua natura e i suoi genitali, non crederò mai che una vergine abbia partorito. Entrò l'ostetrica e disse a Maria: mettiti bene, posizione ginecologica, attorno a te infatti c'è un lieve contrasto. Salome mise la sua mano nella natura di lei e mandò un grido dicendo: guai alla mia iniquità e alla mia incredulità, perché ho tentato il Dio vivo ed ecco, ora la mia mano si stacca da me bruciata. E infatti, gli secca la mano per aver dubitato e resta così, segno di Schwester, la mano da ostetrica. Poi la Madonna si commuove e gli dice: va, facciamo fare un miracolino a Gesù, Gesù appena nato si gira, fa il miracolino e la mano rifunziona. Però vedete, c'è il bisogno di sottoporre la Beatissima Vergine alla visita ginecologica. Questo Protovangelo di Giacomo è rimasto per esempio nell'icona della Natività. Vi ricordate, se avete in mente l'icona della Natività, voi vi ricordate che in un angolino ci sono le due ostetriche pensose che discutono: ma come ha fatto questa donna vergine a partorire? Sicuramente nell'icona ufficiale canonica della Chiesa greca è rimasto questo episodio del Protovangelo di Giacomo. proprio Vangelo di Giacomo, che per esempio invece ha anche delle pagine bellissime. Guardate questa descrizione del momento in cui nasce il Signore, eh? È una descrizione che ci può servire addirittura come meditazione per il Natale. Io Giuseppe camminavo e non camminavo, guardai nell'aria e vidi l'aria colpita da stupore, guardai verso la volta del cielo e la vidi ferma e immobili gli uccelli del cielo, guardai sulla terra e vidi un vaso giacente e degli operai coricati con le mani nel vaso, ma quelli che masticavano non masticavano, quelli che prendevano sul cibo non l'alzavano dal vaso, quelli che lo stavano portando alla bocca non lo portavano. I visi di tutti erano rivolti a guardare in alto. Ecco, delle specore spinte innanzi che invece stavano ferme. Il pastore alzò la mano per percuoterle, ma la sua mano restò nell'aria. Guardai la corrente del fiume e vidi le bocche dei capretti poggiate sull'acqua, ma non bevevano. Poi, in un istante, tutte le cose ripresero il loro corso. Guardate la descrizione bellissima. Nel momento in cui nasce Gesù, l'universo si ferma, perché l'Eterno, colui che è fuori dal tempo, entra nel tempo, e poi, nel momento in cui entra nella storia, le cose riprendono il loro corso. Un altro Vangelo, di questi di ampliamento e fantasia, è il Vangelo dell'infanzia di Tommaso, chiamato anche Vangelo dello pseudo Tommaso, anche questo della fine del secondo secolo, che non va confuso con il Vangelo di Tommaso, detto quinto Vangelo, del Vangelo o Vangelo Didimo, trovato in Egitto. È un testo greco che ha avuto molta diffusione, abbiamo anche dei testi in siriaco, in latino, in georgiano, in slavo, in etiopico, molto semplice, racconta atti e detti del piccolo Gesù tra i 5 e i 12 anni e ne racconta un fotio. Mentre voi sapete i Vangeli canonici dicono due righe, no? Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era con lui, no? Al massimo ci dicono che Giuseppe andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti, sarà chiamato Nazareno e finisce tutto qua. Qui invece c'è una dovizia di particolari. Gesù è un enfant terrible, è una roba terribile, capriccioso, arrogante, despota, maleducato coi suoi genitori. Fa una serie di divine malefatte, di miracoli al contrario, e l'elenco di questi miracoli al contrario è impressionante. Una paralisi, due morti, una cecità. Sta giocando con, come fanno i bambini, ha fatto una specie di laghetto, no? Con dell'acqua, e a un certo momento un ragazzetto gli apre un canaletto d'uscita e lui pac, lo paralizza e questo poveretto diventa paralitico, no? Un ragazzo giocando gli dà uno spintone, Gesù si volta e gli fa sciopa e questo crepa sul colpo immediatamente. A questo punto arriva un maestro, no? Che cerca, il maestro di scuola che cerca di mettere ordine in questo caos nella sua classe e Gesù si arrabbia anche col maestro e lo fa morire sul colpo anche lui. Tutti i compagni di giochi che non stanno dalla sua parte o gli adulti che si intromettono per sfidarlo diventano ciechi, no? Perché Gesù gli manda almeno la cecità. Qualche volta, ecco, qualche volta però fa anche qualche miracolo positivo, per esempio i famosi 12 uccellini che plasma col fango, poi batte le manine e questi diventano vivi, rende potabile l'acqua di un torrente inquinato, sì, avremmo bisogno tanto di lui, aggiusta un asse che papà Giuseppe aveva rotto e che doveva consegnare, rende impermeabile il manto di sua madre Maria per il trasporto dell'acqua, quando il fratellastro Giacomo viene morsicato da una vipera lo sana, moltiplica il grano per i poveri, decifra il segreto della lettera greca alfa e insomma fa una serie di 13 prodigi. Su questa linea abbiamo anche il Vangelo dello pseudo Matteo. il quale Vangelo dello pseudo Matteo è posteriore, addirittura i primi manoscritti che abbiamo sono addirittura del 600, forse su cose più antiche, ma recupera buona parte di questi Vangeli dell'infanzia, anche qui utilizzando il genere letterario del bambino prodigio. Vedete, il discorso è sempre questo, non si accetta che sia stato un brefo su un feto, un bambino come gli altri, deve essere un Superman già da piccolo, e allora c'è sempre questo disprezzo dell'incarnazione. In fondo anche il precedente Vangelo, proto Vangelo di Giacomo, in cui sottoponevano Maria alla visita ginecologica, è per la paura di dire che Gesù è nato da una donna, che Gesù è nato nelle doglie del parto, e allora si cerca di dire che le sofferenze e l'umanità di Gesù erano apparenti, non erano reali. Anche qui leggiamo: accadde dopo che alla vista di tutti Gesù prese del fango dai laghetti che aveva fatto e con esso plasmò 12 passeri. Quando Gesù fece questo era di sabato e con lui c'erano molti fanciulli. Un giudeo, vedendolo fare questo, disse a Giuseppe: non vedi, Giuseppe, che il fanciullo Gesù compie di sabato ciò che non gli è lecito fare? Con il fango, infatti, plasmò 12 passeri. Udito ciò, Giuseppe lo rimproverò dicendo: perché fai di sabato cose che non ti è lecito fare? Qui nel protovangelo pseudo Matteo è già più buono del protovangelo precedente Vangelo dell'infanzia di Tommaso, dove di fronte a un'obiezione del genere Giuseppe sarebbe stato fulminato o perlomeno paralizzato. Qui invece, udendo le parole di Giuseppe e picchiando una mano contro l'altra, Gesù disse ai suoi passeri: volate! E alla voce del suo comando presero a volare. Mentre tutti erano lì e vedevano e udivano, disse agli uccelli: andate e volate per la terra e per tutto il mondo, e vivete. Altro episodio. Dopo il ritorno di Gesù dall'Egitto, mentre era in Galilea, già al principio del quarto anno di età, un giorno di sabato giocava con dei fanciulli presso il letto del Giordano. Sedutosi, fece 7 laghetti di fango, dotò ciascuno di canaletti per mezzo dei quali a suo comando portava acqua dal torrente al lago e di nuovo la riportava. Uno di quei fanciulli, un figlio del diavolo, con animo invidioso, chiuse le imboccature dei canaletti che portavano acqua nei laghetti e mandò all'aria quanto aveva fatto Gesù. Allora Gesù gli disse: guai a te, figlio di morte, figlio di Satana, ora tu distruggo, osi tu distruggere quanto io ho compiuto? Colui che aveva agito così morì sul colpo. Alzavano allora la voce i genitori del morto contro Maria e Giuseppe e dicevano: vostro figlio ha maledetto il nostro figlio ed è morto. Giuseppe e Maria si recarono subito da Gesù a causa del tumulto dei genitori del ragazzo e dell'assembramento dei giudei. Giuseppe disse in segreto a Maria: io non oso parlargli, ammoniscilo tu, dicendogli: perché hai suscitato contro di noi l'odio del popolo e ci tocca sopportare l'odio molesto della gente? Giunta da lui la madre lo pregò dicendo: signore mio, che ha fatto costui per morire? Egli le rispose: era degno di morte, perché ha mandato all'aria quanto io avevo fatto. La madre allora lo pregava dicendo: no, signore mio, perché tutti non insorgano contro di noi. Non volendo rattristare sua madre, con il piede destro gli diede un calcio del sedere al morto, dicendoti: alzati, figlio iniquo, non sei degno infatti di entrare nella pace di mio padre, avendo tu mandato all'aria quanto io avevo fatto. Allora colui che era morto resuscitò e se ne andò. Vedete, questi sono i Vangeli apocrifi su cui qualcuno vorrebbe fondare una nuova teologia. Altro Vangelo, il Vangelo di Pietro, che è un Vangelo con forte connotazione antigiudaica, cioè un Vangelo che descrive essenzialmente la passione e morte del Signore, ma cercando di scagionare i romani, Ponzio Pilato in primis, dall'accusa di aver ucciso il Signore e attribuendo la colpa al re Erode e agli ebrei. Ed è l'unico che narra la resurrezione di Gesù in presa diretta. In realtà voi sapete, i Vangeli non raccontano mai la resurrezione di Gesù, raccontano che Gesù è risuscitato e l'hanno visto risuscitato. L'hanno toccato, hanno mangiato con lui, hanno messo le dita nelle sue piaghe, ma la resurrezione non viene raccontata. Qui invece, ecco, c'è la descrizione proprio tipo tutto il calcio minuto per minuto, insomma, la radiocronaca della resurrezione. Vi è anche un episodio in cui i romani, soprattutto Pilato, riconoscono la divinità di Gesù. Qui è evidente la volontà di difendere il cristianesimo dagli occhi dell'impero romano. Allora, abbiamo letto qui qualche pagina, adesso andiamo verso la conclusione. Sì, sicuramente sono testi magnifici, sono testi a volte chiaramente ereticali, cioè fuori della tradizione della Chiesa. Ricordate sempre, cattolicità, apostolicità, tradizionalità, sempre dovunque da tutti. Qui non c'è sempre, erano conosciuti qui e là, da tutti tantomeno, perché la maggioranza delle comunità quando leggeva queste cose ridevano compiaciute, e ovviamente poi sono tutti anche molto tardivi. Però i Vangeli apocrifi ci aiutano anche a comprendere meglio il Vangelo di Gesù. Ci sono talora delle espressioni pienamente in linea con i testi canonici, ci sono anche dei particolari curiosi. Per esempio nell'episodio del giovane ricco, gli apocrifi dicono che quando il giovane ricco fu invitato dal Signore a lasciare tutto, incominciò a grattarsi la testa perché questo non gli piaceva. Vedete, è un particolare curioso. Per esempio, dell'uomo a cui Gesù guarì la mano inaridita, Marco 3, il testo apocrifo afferma che era un muratore che chiese a Gesù la guarigione perché se quella mano era paralizzata lui non poteva guadagnarsi il pane. Altra cosa, per esempio, voi sapete che uno degli episodi che non è mai andato giù alla prima comunità cristiana è stato il battesimo di Gesù. Cioè come Gesù, il santo, il perfetto, fa la fila con i peccatori e chiede di essere battezzato. Allora i Vangeli apocrifi, per esempio, esprimono questo disagio e addirittura dicono che Gesù non voleva farsi battezzare da Giovanni. Che peccati ho fatto io per andare a farmi battezzare da lui? E poi invece sono gli altri che lo convincono. Però, a parte queste cose qui, gli apocrifi sono entrati profondamente nella letteratura cristiana, nell'arte cristiana, nella pietà popolare e nella liturgia. Dai Vangeli apocrifi, vi ho detto, noi sappiamo, o perlomeno abbiamo un'indicazione, poi non siete tenuti a crederci di fede, che i genitori di Maria si chiamassero Anna e Gioacchino. La presentazione di Maria al Tempio non è un dato evangelico, è un dato puramente degli apocrifi. La nascita di Gesù nella grotta non viene raccontata dai Vangeli. Gesù nasce in una casa, non nel posto dove stavano gli uomini, ma nel posto dove stavano gli animali, Catalima. Voi sapete che erano delle caverne in cui c'erano come le nostre baite nelle vallate alpine, dove nei secoli scorsi c'era una parte per gli umani e una parte per gli animali, che fungevano anche da riscaldamento naturale. Ecco, non c'era posto per loro, non nell'albergo, dice Luca, perché nel catalima, cioè in quella parte della casa o della stanza riservata agli umani, e loro lo mettono nella parte con gli animali, lo mettono nella mangiatoia, che probabilmente era intermedia ai due settori. Ecco, noi, il bue e l'asinello ci sono regalati dagli apocrifi, perché mai i Vangeli parlano del bue e dell'asinello. Che i re magi fossero tre, lo sappiamo solo dagli apocrifi. In realtà il Vangelo di Matteo dice alcuni magi, alcuni vuol dire da 2 a 2.437.000, cioè tutti quelli che volete, tanto meno che si chiamassero Melchiorre, Baldassarre e Gasparre, no? Come dice la tradizione. Che i due ladroni crocifissi con Gesù si chiamassero Dina e Gesta, Dima e Gesta. Che il centurione che trafisse il costato di Gesù si chiamasse Longino. Tutte queste cose sono dati degli apocrifi. La storia della Veronica, che vede impresso sul suo telo il volto del Signore, è un racconto soltanto degli apocrifi. Le tre cadute di Gesù, tutta la Via Crucis si basa su racconti apocrifi, e le tre cadute di Gesù sono raccontate solo dagli apocrifi, nei Vangeli non sono raccontati. la narrazione della morte di Giuseppe, vi ho detto. Allora, quindi sicuramente ci sono dei particolari che dobbiamo anche saper discernere, dobbiamo sapere le cose che sono di fede e le cose che sono di tradizione. Quindi se nel vostro presepe quest'anno non mettete il bue e l'asinello, siete pienamente ortodossi, perché sono solo gli apocrifi che ci dicono che c'era il bue e l'asinello. E se di rimasi, come nel mio presepe, ce n'è una quindicina, una ventina, sparse da tutte le parti, tra le 1267 statuine, vedete che siamo anche qui pienamente ortodossi. Allora, perché è venuto fuori tutto questo can-can sugli apocrifi? Allora, prima di tutto è un cancan che ha due radici, una radice culturale molto recente e soprattutto un filone originario nella cosiddetta teologia americana. Cerchiamo di capire qualche cosa di questo. Perché questo interesse? Sicuramente si parte da un pregiudizio sociologico-culturale, vale a dire la rivalsa della cultura popolare sulla cultura di élite. La Chiesa avrebbe una cultura di élite, mentre invece questa cultura popolare sarebbe la depositaria della verità. In altre parole, leggenda contro storia. La Chiesa porta la storia, ma la leggenda sarebbe foriera di verità addirittura superiore alla storia. Quindi sorbitevi La bella addormentata del bosco e Biancaneve e i sette nani e vedete che cosa vi portano. Oppure la rivalsa dei giovani sui vecchi, quindi per esempio i nuovi pensatori degli Stati Uniti contro la vecchia Europa, contro il Vaticano, contro la teologia occidentale che è una teologia datata, mentre invece i nuovi pensatori sarebbero la freschezza di queste rivelazioni, soprattutto nelle sette, nell'ambito soprattutto del movimento americano. La rivalsa della tecnologia sulla ricerca manuale, cioè in fondo la teologia è una teologia che è stata portata avanti nelle università, nei monasteri, nei centri di studio, ma oggi, oggi si crede più a internet che agli archivi storici. E allora qualunque boiata io becchi su internet magari ha più valore di uno studio serio, corposo, multilingue, multidisciplinare fatto nell'ambito universitario. La rivalsa dell'antistoria sulla storia, quindi si cerca di fare magari una ricostruzione dei fatti, cioè una nuova costruzione, spesso fantasiosa, spesso distorgente, ma a noi in fondo non interessa. In realtà la prima Chiesa fu molto chiara da subito che questi non erano testi canonici. Prima di tutto non ci fu mai un controllo dei loro testi, cioè quando venivano ricopiati, chi ricopiava poteva aggiungerne, mettere, quindi se noi controlliamo diversi papiri o diverse pergamene dei Vangeli apocrifi, sono molto discordanti tra di loro. Mentre voi sapete, ce l'ho detto bene Enrico la volta scorsa, con quale scrupolo, con quale cura, con quale attenzione maniacale ogni copista abbia cercato di ricopiare il Vangelo precedente, magari se ha fatto qualcosa di diverso era perché non capiva quello che era stato scritto e allora leggeva una lettera per un'altra, ma non si permetteva di aggiungere un episodio, di aggiungere una spiegazione, di aggiungere degli eventi nuovi. Così pure questi testi non sono mai stati pregati, mentre i testi canonici sono sempre stati letti nelle liturgie, nessuno di questi testi è mai stato letto come parola di Dio nelle comunità, e voi sapete che si dice che lex orandi, lex credendi, cioè ciò che preghi lo credi, quindi questa è una cosa veramente importante. Nei primi secoli, vi dicevo, tutti erano d'accordo, la loro origine era sconosciuta e falsa, dice Girolamo, la loro dottrina erronea, dice Origene, la lettura pubblica addirittura proibito, dice Ireneo, potete leggere per conto vostro come cultura, ma sapendo che sono degli eretici, E vedete tutta questa squadra, Ireneo di Lione, Tertulliano, Origene, Eusebio, Girolamo, Agostino, sono padri della Chiesa imbevuti di cultura greca, istruiti, diciamo tutti a livello universitario, non erano dunque degli analfabeti, degli sprovveduti, erano dei veri letterati, non spacciatori di favole, sapevano quindi ben distinguere ciò che era parola di Dio e ciò che invece era romanzo. Origene sintetizza in maniera geniale tutta la questione con la celebre affermazione «Ecclesia quattuor habet Evangelia, eresis plurima», cioè la Chiesa ha solo quattro Vangeli, gli eretici invece ne hanno moltissimi. Cioè non toglie, vi dicevo, che questi testi abbiano avuto delle influenze sul culto, sulla liturgia, eccetera. Negli ultimi secoli, nell'ultimo secolo direi, la cosiddetta scuola esegetica americana, che dà addosso alla esegesi europea, ha tirato fuori questi apocrifi, sostenendo che questi apocrifi hanno addirittura nascosto 177 logia o agrafa, parole del Signore, e quindi è gravissimo che noi non li consideriamo. Questi studi che avevano individuato 177 parole del Signore che non sarebbero contenute nei Vangeli canonici perché spunte a detta dei nuovi profeti dell'esegesi biblica, in realtà sono stati poi riconsiderati e gli stessi teologi della scuola esegetica americana le hanno ridotte prima a 77, poi a 36, poi a 21 e finalmente adesso le hanno ridotte a 4. Cioè, in parole povere, dei 177 detti del Signore, soltanto 4 sarebbero detti del Signore ed è possibile che ci siano dei detti del Signore finiti nei Vangeli apocrifi e non riportati dai Vangeli canonici, che non hanno mai avuto la pretesa di raccontarci tutto quello che Gesù ha detto, tutto quello che Gesù ha fatto. Come dice Luca, come dicono Giovanni, non basterebbero tutti i libri del mondo a raccontare tutto quello che Gesù aveva detto e tutto quello che Gesù ha fatto. Però, concludendo, se i Vangeli apocrifi sono importanti per conoscere l'ambiente culturale, per conoscere anche alcune tradizioni liturgiche, certamente chi vuol conoscere la vita e il messaggio di Gesù deve passare dai quattro Vangeli canonici. Gli agrafa, detti del Signore nei Vangeli apocrifi, possono offrire integrazioni, ma chi vuol conoscere il Verbo fatto carne deve passare attraverso i Vangeli canonici. Cioè quei Vangeli che tutte le chiese, sempre, dovunque e comunque, hanno riferito come apostolici e come riportanti la dottrina del Signore, il suo messaggio, la sua storia. Ancora una volta, il nostro corso si chiude con un invito forte a leggere la Bibbia, a leggere la Bibbia. Ve lo dico anche così, non perdete tempo a leggere gli apocrifi. Quando avete letto bene tutta la Bibbia e vi siete innamorati di essa e vi siete appassionati di essa ed è diventato veramente lo scopo del vostro vivere, se avete un minuto libero potete anche leggere gli apocrifi. Ma se volete davvero conoscere il Signore, passate direttamente dalla parola di Dio. Questa grande lettera d'amore, dicevamo in primo incontro, scritta in 73 libri da Dio stesso. Questo Dio che spesso diciamo assente, lontano. In realtà questo Dio ci ha scritto 73 volumi di lettere d'amore. E allora ascoltiamolo, allora leggiamo queste lettere d'amore, facciamoci scaldare il cuore dalla parola di Dio. Andiamo verso il Natale, in cui la parola si fa carne. Enzo Bianchi a volte dice il Verbo si è fatto libro. Guardate che il Concilio ci dice noi troviamo la carne del Signore, dei Verbum 12, tanto nell'Eucaristia quanto nella Bibbia, quanto nella parola del Signore. Ricordiamoci quindi quello che dicevano i padri della Chiesa, che il Concilio ci dice, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Voglio conoscere Cristo, voglio confrontarmi con Cristo, voglio ascoltare Cristo, voglio innamorarmi di Cristo, devo leggere la Bibbia, devo approfondirla, devo amarla. Questo deve essere davvero lo scopo della vostra vita. Io auguro a voi un Natale in cui il Verbo si faccia carne, questo Verbo che si è fatto libro, no? E che voi nel libro trovate, possiate davvero trovare la carne del verbo che entra nella storia degli uomini attraverso la sua parola rivelata.
Delle correnti New Age che ci sono adesso in voga hanno le radici di questi apocrifi gnostici?
Allora, molte correnti New Age, invece di passare spiritualità New Age, invece di prendere dalla parola di Dio, prendono dagli apocrifi, soprattutto nel campo dell'angiologia. Voi sapete che l'angiologia nella Bibbia è molto scarna e anche la demonologia è molto scarna. Abbiamo invece tutta una serie di scritti intertestamentari e anche apocrifi che invece hanno una sovrabbondanza di angeli, angioletti con nomi, cognomi, indirizzi, numeri telefonici, gradi, sottogradi, eccetera, eccetera. Molti dei testi New Age si rifanno a queste dottrine angeliche che nulla hanno di biblico. Dovete essere molto molto chiari su questo. Addirittura chi legge l'Apocalisse fa vedere, Giovanni nell'Apocalisse dice una cosa molto chiara: gli angeli sono i mediatori della salvezza nell'Antico Testamento. Dopo Gesù Cristo gli angeli non sono più, ma sono servi nella comunità. Guardate che nell'Apocalisse Giovanni più volte dice questa cosa qui. L'angelo aveva un senso, era il modo di dire con cui Dio si rivela nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo ormai la rivelazione definitiva che è Gesù Cristo, che è il Verbo. Non abbiamo più bisogno di angeli. Gli angeli cessano con l'Antico Testamento, ci dice l'Apocalisse. Nel Nuovo Testamento la rivelazione è Gesù Cristo. E quando Giovanni vorrebbe venerare gli angeli, adorarli, questi gli dicono: per carità, noi siamo servi del Signore come voi. Quindi l'angelo è presente nella comunità come un qualunque fratello, perché ormai l'unica rivelazione di Dio non passa più dalla mediazione angelica, ma passa direttamente dal Figlio, che è la parola del Padre, la parola ultima del Padre.
L'angelo custode è una pia tradizione?
Nella Bibbia non se ne parla degli angeli custodi, eh? Cioè, se vi chiedete che cosa è biblico e che cosa è tradizionale, l'angelo custode è tradizionale, è un modo per dire che Dio ci protegge, che Dio ci assiste, che Dio veglia su di noi. Allora, bisogna fare molta attenzione, l'angelo nell'Antico Testamento è spesso un modo per non nominare il nome di Dio in vano, è un modo per dire Dio si rivela, no? Il famoso episodio di Abramo alla quercia di Mamre ne è paradigmatico. Se voi leggete quel brano, e Dio disse e i tre angeli dissero, e Dio disse, non capisci perché Dio è i tre angeli, è un modo di dire, e molti vedono in questa triforme apparizione di Dio una rivelazione trinitaria, pensate alla famosa icona della Trinità, no? Di Rublo, eccetera. Ma è un modo di dire spesso che Dio parla a noi. La Chiesa vede però anche negli angeli delle creature spirituali personali. Il fatto che siano custodi o non custodi, che ciascuno ne abbia uno, è una pia bella tradizione per ricordarci che Dio mi ama, ma io sono molto contento se Dio mi ama in diretta anche senza un angioletto di riferimento, insomma, capite? Ecco.
C'è l'angelo di Dio.
È una preghiera tradizionale, non è una preghiera biblica, non sto dicendo che non siano, ci sono tante. Ci sono tante preghiere tradizionali, alcune preghiere sono anche, che diciamo spesso, sono anche preghiere fuori della grazia di Dio, per capirci. Non vorrei offendere nessuno, ma quando sento preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente l'uso della misericordia, è una roba spaventosa, è un Dio terribile, è un Dio fuochista, è un Dio, lì ci sarebbe da fare tutto un discorso sulla tenerezza e la misericordia di Dio, che tra l'altro sarebbe anche ingiusto, perché porta in cielo i più cattivi e quelli mezzo buoni invece li lascia ancora rosolare, ma noi queste cose le diciamo sempre. e rinunciamo ancora. Cerchiamo, quando preghiamo, di dire delle cose sante. Anch'io dico spesso l'angelo di Dio, mi piace, ecco, mi piace pensare che il Signore affidi il sottoscritto, però questo non è un dogma di fede, capito, biblico. Ecco, la tradizione parla degli angeli custodi. Che ci siano degli angeli è fisso, è vero, e che abbiano un'entità personale lo si deduce dalla Bibbia. Che ci sia un angelo custode individuale lo si può tirar fuori dalla tradizione in senso molto lato, no? Per esempio Tobia, che ha il suo angelo che lo accompagna, ma allora perché gli altri no, c'era solo lui? Cioè, ci sono dei momenti in cui il Signore può affidare a delle creature angeliche un particolare rapporto, vedi, con Maria, eccetera, eccetera, l'angelo Gabriele, eccetera, ma che ciascuno abbia il suo angelo custode personale, questo non lo possiamo evincere dalla Bibbia. Ecco, io dico soltanto questo.
Io se ho detto parte su di te, la custodia angelica, e non l'individuale, non la personale.
Certo.
Esiste comunque una custodia angelica.
Certo.
Come esiste il diavolo.
Chiaramente. Nella comunione dei santi le figure positive, le figure angeliche, sicuramente ci aiutano nel bene. Che poi ciascuno ne abbia uno, allora il mio è più bravo del tuo, il tuo è più bravo del mio, il mio si è addormentato. Ecco, queste cose qui, non depauperiamo la fede. Che nella comunione dei santi, noi siamo in comunione con il mondo angelico, questo è un dato anche dell'Apocalisse, in cui dice che siamo, l'angelo dice, io sono un servo all'interno della comunità, un servo di Dio e servo dei fratelli. Quindi la concezione della custodia angelica collettiva mi pare molto biblica. Quella che poi la vede individuale mi sembra possibile, ecco, ma non trovo dei fondamenti biblici immediati.
Grazie. Prego. Grazie.
Sinceramente non so più dove l'ho visto, dove l'ho letto, ma ho letto da qualche parte che comunque ci sono degli angeli a capo delle nazioni, degli angeli a capo. Ma non so se c'è neanche nell'Apocalisse, l'angelo a capo delle nazioni.
Sì, allora, derivano dal libro apocrifo di Baruch, cioè addirittura il secondo libro di Baruch nomina anche i sette angeli della presenza di Dio, dà anche i nomi. Quando faccio il corso dell'Apocalisse li leggo perché non mi ricordo tutti, ma oltre a Gabriele, Raffaele, Michele c'è Uriele, Samariele, va a sapere cosa, ma sono gli apocrifi, non è la Bibbia. Sono gli apocrifi che dicono questo, con nome, cognome e indirizzo. La Bibbia no, la Bibbia non parla, la Bibbia parla di Michele. Michele sì, perché Michele è l'angelo Michael, chi è come Dio, è l'angelo che protegge Israele e che difende Israele e che poi difende la Chiesa. Quindi nella lotta contro il male questa figura angelica è una figura importante. Anche nell'Apocalisse c'è un grosso spazio per l'arcangelo Michele. Poi Gabriele è l'angelo annunciatore, che Raffaele è quello del libro di Tobia, ma cosa vuol dire Raffaele? Rafael, Dio guarisce, no? Rafael, Dio guarisce. Quindi vedete, sono aspetti diversi dell'onnipotenza di Dio. Però gli altri nomi sono presi dagli apocrifi, non ci sono altri nomi all'interno. Per esempio, in testo di Tobia, il testo greco di Tobia parla anche di un demonio che è quello che fa fallire l'unione coniugale. Dice il demone Asmodeo. Per esempio, quindi c'è un demone specialista in falsità di matrimonio, no? Ed è quello che fa morire tutti i sette mariti di Sara nel libro di Tobia. Ebbene, il demone Asmodeo è presente nel testo della Bibbia dei 70. Quindi quello sarebbe... Per noi cristiani, che basiamo l'Antico Testamento, accettiamo come ispirata la Bibbia dei 70, un demone che fa saltare i matrimoni, che si chiama Asmodeo, diventa di base biblica. Ecco, abbiamo il nome anche di un demonio, Asmodeo.
Quello è di base biblica?
Sì. Asmodeo è di base biblica. Nei 70. Nei testi ebraici, sono un diavolo, sono un diavolo.
Tanti non sono di speranza, prendo di speranza, base biblica, cioè...
Allora, per esempio, quando nell'Apocalisse si parla degli angeli delle chiese, no? Delle sette chiese, è chiaramente come? Esatto. probabilmente o sono i vescovi, cioè coloro che presiedono alle chiese, o è il modo spirituale per dire la chiesa nel momento che sta davanti a Dio, l'aspetto trascendente della chiesa.
Ma allora a questo punto, quando nell'Apocalisse parla del fatto, parla dell'angelo che butta una macina sulla terra, dell'angelo che raccoglie vari angeli, no?
Sono tutti simbolismi, eh? Sono tutti. Allora, quando io faccio il corso sull'Apocalisse dico sempre questo: guai a voi di farvi le raffigurazioni di quello che dice l'Apocalisse, perché se fate le raffigurazioni, tra l'altro tradite la mentalità ebraica che proibiva di farsi delle figure. Voi sapete, nell'Antico Testamento questo è molto forte. Allora, chi cerca di raffigurarsi un brano apocalittico non ci riesce. Perché come fa la bestia ad avere 7 teste e 10 diademe? E 3 durimenti. No? Cioè, è un problema molto... Sono simbolismi, cioè bisogna prendere il simbolo come una frustata. Quello che ti dice a quel momento, il colore, il gesto, ecco, lì c'è la rivelazione. E sono rivelazioni forti. Quindi, dobbiamo saperle, per leggere l'Apocalisse bisogna avere una grossa conoscenza dell'Antico Testamento, bisogna avere una buona conoscenza degli apocrifi dell'Antico Testamento, bisogna avere una buona conoscenza dell'Intertestamento, cioè di quegli scritti tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che facevano parte della cultura giovannea e delle sue comunità. Bisogna averla molto, molto dentro questa cosa qui, se no non si capisce niente. Ma se si colgono, alla fine non è poi difficile, se uno evita di cercare di farsi la scena, ma cerca di capire il messaggio che ci sta sotto, cioè l'angelo che prende questo fuoco che brucia alla presenza di Dio e lo butta su un terzo del mondo, gli empi sono sempre solo un terzo, è molto bello questo, dice che 2/3 sono buoni, quindi vuol dire che c'è un giudizio, no? Ma questo fuoco, questo carbone è mischiato alle preghiere dei santi e agli aromi. Bello questa cosa qui, cioè questo che è il fuoco sicuramente del giudizio, è il male che è condannato, ma è un male in cui c'è l'intercessione attenuato dalle preghiere dei santi e dagli aromi, cioè è Dio che rende perfetta la preghiera dei santi e fa sì che questo fuoco, che è un fuoco solo per un terzo, sia in realtà più un fuoco purificatore anche per quel terzo e non distruttore. Cioè, c'è una bellissima simbologia. Se però stiamo a pensare all'angioletto che arriva là, prende il turibolo, ci mette dentro, butta, mischia, perdiamo davvero il senso. Quando abbiamo imparato a leggere in questa maniera più dinamica l'Apocalisse, diventa un libro affascinante. Sicuramente non è il primo libro che io consiglio in un corso di introduzione alla Bibbia, eh? Cioè, non partite dall'Apocalisse.
E comunque questi aromi, questi infatti, entrano tutti nel progetto del mondo di Dio, quindi questi aromi.
Sicuramente, la misericordia di Dio che porta a perfezione, no? L'anelito dei santi di una salvezza universale davvero, sicuramente.
Va bene, ringraziamo il dottor Biglietti.
Grazie a voi.
Ci auguriamo buon Natale.
Buon Natale a tutti e buona Bibbia a tutti.
Grazie.